Buonasera a tutti, ricominciamo dunque con le nostre letture del mercoledì, era da un po' se di settimane che ci mancavano, e riprendiamo con una lettura che sarà condotta dal professor Gabriele Pasqui, membro del comitato scientifico e del direttivo di MEFRI, che ringrazio sin d'ora per aver proposto un itinerario così particolare e così anche provocante, credo, no? Come capiremo via via, un itinerario di lettura nel testo di Ivan Illich, Descolarizzare la società. Le letture del mercoledì, sapete, sono un modo per ascoltare, o meglio, per riattraversare i modi, i percorsi della lettura fatti da un amico, attraversati da un amico, da un compagno di lavoro, in questo caso il professor Pasqui. Le letture dunque non sono tanto un pedissequo riattraversamento dei testi che vengono proposti, ma un racconto o una mappatura degli itinerari svolti da chi coordina le sessioni dentro i testi proposti. Ricordo peraltro che un estratto dei materiali che ci verranno proposti questa sera e nella prossima settimana, quando ci sarà il secondo appuntamento con Pasqui, un estratto è stato già da una settimana circa pubblicato nel nostro sito online, quindi chiunque lo desiderasse potrebbe andare poi a riscoprire, insomma, i passaggi fondamentali che ci verranno oggi proposti. Quindi lascio subito la parola a Gabriele Pasqui, lo ringrazio moltissimo come sempre e buona lettura a tutti.
Grazie, grazie mille a Florinda e a tutti voi, a tutte voi che dedicate un tempo prezioso a questo piccolo percorso di lettura. Allora, due brevissime premesse. La prima è relativa a come intenderei lavorare. Io dividerò la mia esposizione in due parti. Oggi presenterò il libro e anche l'autore, che forse non tutti e non tutte voi conoscete approfonditamente, e lascerei solo una quindicina di minuti alla fine per commenti o domande. Mentre invece mi riserverei di fare una presentazione un po' più breve settimana prossima, per lasciare più spazio alla discussione. Però già oggi, naturalmente, se ci sono commenti o questioni o domande, sono benvenute. La seconda premessa è che, come ha detto Florinda, questo è un testo problematico e anche molto provocatorio, come vedremo. E quando l'ho riletto, dopo averlo, diciamo, letto molti anni fa, quando l'ho riletto, qualche volta sono stato respinto da questo testo. Ed è importante che io riesca, spero di farlo, a trasmettervi questa sensazione ambigua che questo testo mi genera e che forse, se avete avuto modo di dare un'occhiata ai brevi estratti che io ho selezionato, avrete avuto anche voi. Allora, il primo punto è perché ho pensato di scegliere questo testo. L'ho fatto dentro una riflessione più complessiva sul percorso di MECRI di quest'anno, e cioè sulla questione dei saperi e della politica, e forse anche delle politiche dei saperi. Quindi l'ho fatto tenendo in mente le discussioni che stiamo avendo a MECRI attraverso i percorsi dei due seminari principali, il seminario di filosofia sul corpo insegnante, il seminario delle arti dinamiche, e naturalmente anche sul percorso del linguaggio in transito che abbiamo deciso di dedicare alle questioni appunto del sapere, delle forme di produzione, riproduzione e trasmissione del sapere e che ci stanno accompagnando in questi mesi. Devo dire che sono stato anche molto sollecitato, in un certo senso confortato, dalla lettura che Andrea Paravicini ha fatto di John Dewey, perché ho capito che poteva essere interessante, diciamo, fare un'operazione analoga a quella che ha fatto Andrea, cioè provare a restituirgli il sapore di un testo che indubbiamente ha avuto un suo rilievo in una certa fase della discussione e del dibattito sui temi del sapere, in particolare negli Stati Uniti, ma non solo, e che appunto ci sollecita a una riflessione più generale sul tema delle conoscenze, del modo in cui la società le organizza, le istituzionalizza e del modo nel quale la scuola in particolare svolge un ruolo nei meccanismi, diciamo, di produzione e riproduzione sociale. Dico subito che, pensando a Dewey, è interessante osservare che Illich non amava moltissimo Dewey, questo non stupirà per le ragioni che vedremo fra poco. Lo cita direttamente all'interno del testo, a un certo punto, a pagina 90 del testo, parla di, dice così, ne consegue dunque che il tentativo di produrre specifiche modificazioni comportamentali che siano misurabili e attribuibili all'operatore, l'operatore che forma, l'operatore formatore, è solo una faccia della medaglia, di cui l'altra faccia è la pacificazione della nuova generazione in oasi appositamente costruite, che condurranno i giovani al mondo dei sogni dei loro predecessori. Di questi pacificati all'interno della società ha dato una descrizione Dewey, quando dice che dovremmo fare di ogni nostra scuola un embrione di vita comunitaria, resa attiva da tipi di occupazioni che riflettano la vita nella più vasta società e permearla dello spirito dell'arte, della storia, della scienza. Ecco, è interessante perché qua, diciamo, c'è quasi un po' di ironia di Illich nei confronti di Dewey, no? Di questa visione pacificata del fare formazione. Forse anche alcune delle osservazioni di Andrea Paravicini e di Carlo Sini, che hanno letto insieme a noi Dewey, possono essere tenute un po' sullo sfondo, anche come possibile bersaglio critico di alcune delle affermazioni di Illich. Vi dicevo che ho avuto qualche dubbio quando ho ripreso in mano questo testo e l'ho riletto, perché questo testo e la figura di Ivan Illich in generale sono controversi, sono un po' anche imprendibili. Illich è stato una persona anche molto difficile. Per comprenderlo mi ha aiutato molto un piccolo testo, che è questo testo qua, che è un testo scritto da un antropologo italiano che io ho avuto la fortuna di conoscere, che si chiama Franco La Cecla. Il libro si chiama Ivan Illich e l'arte di vivere. È una sorta di biografia scientifica di Illich, che però è anche un racconto della relazione personale fra questo antropologo italiano e Illich stesso, che per un breve periodo ha anche insegnato a Trento, dove Franco La Cecla studiava. E La Cecla ci restituisce la figura di una persona abbastanza complicata, anche dal punto di vista del carattere, dei modi, eccetera, eccetera. È stato anche un guru, Ivan Illich, cioè una persona che ha rappresentato per alcune comunità, comunità di pratiche, comunità politiche, comunità intellettuali, una sorta di profeta, un profeta visionario. E è importante sottolinearlo subito, molte delle posizioni che Illich esplicitamente assume nel suo libro e anche in altri testi, non farò riferimento ad altri testi se non per rapidissimi passaggi, molte di queste posizioni, dicevo, oggi ci paiono largamente inaccettabili. Fondamentalmente il testo di Illich è una violentissima presa di posizione contro la scolarizzazione di massa. E voglio ricordare che questa posizione è una posizione che è stata fortissimamente contestata da più parti, anche da parte di profili e di persone che certamente avevano qualcosa in comune con Illich. Ricordo, per esempio, Illich stesso ne fa menzione in alcuni suoi testi, che Amartya Sen, grandissimo economista, premio Nobel per l'economia indiano, sostenitore della teoria della capacitazione, cioè della rilevanza dei temi dell'educazione e della formazione per permettere alle persone, alle popolazioni, ai paesi in maggiore difficoltà, più disagiati, di migliorare la propria condizione, ecco, proprio Amartya Sen litiga selvaggiamente con Ivan Illich proprio su questo testo. E al tempo stesso Illich prende delle posizioni fortissime contro la medicina, quella istituzionalizzata, quella dell'ospedalizzazione, delle tecniche ospedaliere, eccetera, e è ovvio che anche quelle posizioni, che oggi non possiamo discutere, sono molto problematiche, molto provocatorie. Oggi probabilmente, lo dico in tutta tranquillità, Illich sarebbe stato dalla parte dei Novax. È talmente forte, è talmente coerente la sua posizione che Ilić a un certo punto si ammala di un tumore, è un tumore al viso che lo deforma, gli fa una specie di grande bolla sul viso che lui si porta appresso nella strozzatura, nella strozzatura del suo corpo, se lo porta appresso per 20 anni, sceglie di non farsi operare di questo devastante tumore al viso che lo sfigura e lo fa enormemente soffrire, e sceglie di utilizzare, diciamo, tutta una serie di medicine alternative, naturali, palliative. In effetti sopravviverà 20 anni a questo tumore, morirà poi nel 2002, dopo però 20 anni duri di sofferenza, nel quale rimarrà sempre fermo su questa scelta di non utilizzare gli strumenti, le tecnologie della medicina, diciamo, istituzionalizzata. Quindi capite bene che stiamo parlando di una persona controversa, di una persona che è stata assunta come punto di riferimento anche da molte posizioni radicali, estremiste, anche di sinistra, e che tuttavia ha rischiato e rischia tuttora di dare voce a una posizione radicalmente conservatrice, fortemente antimoderna. E quindi forse, non so, quanto utile oggi nella discussione. Dobbiamo tenere in mente questo quando leggiamo Descolarizzare la società, perché altrimenti non si comprende bene l'atmosfera, il senso, il mood, diciamo, di questo testo. Dal punto di vista intellettuale, adesso dirò qualcosa sulla sua bibliografia e anche sulla sua biografia, se dobbiamo riconoscere un riferimento teorico generale delle posizioni politiche, politico-culturali di Ivan Ilić, è l'anarchismo. Ilić è molto amico di Paul Goodman, che è un anarchico americano molto noto, però insieme a questo, l'altro grande, diciamo, punto di riferimento è uno sfondo che direi antimoderno, che è connesso anche a una riflessione teologica che per lui sarà molto molto importante. Ilić aveva tantissimi nemici, questo è sicuro. Tantissimi. Non ha mai frequentato l'accademia dall'interno, anche se ha insegnato, ha fatto seminari in moltissime università in Europa e negli Stati Uniti. Era odiato dalle corporazioni. È riuscito a farsi odiare dai medici, perché questo testo sulla nemesi medica è stato per molti aspetti un testo chiave, un testo decisivo della critica nei confronti dei processi di istituzionalizzazione della medicina, diciamo nella seconda metà del XX secolo. I medici letteralmente lo odiavano, gli architetti lo odiavano, perché siccome lui si è occupato tantissimo di autocostruzione, capite bene che per gli architetti, quando uno ti dice che il modo migliore per affrontare i problemi delle abitazioni, specialmente nei paesi più poveri del terzo mondo, è quello di favorire e aiutare i processi di autocostruzione, gli architetti non sono contenti perché così non lavorano, no? E poi naturalmente il marxismo tradizionale lo ha osteggiato in tutti i modi, dicendo che la sua era una posizione velleitaria, una posizione estremista, una posizione che non teneva la barra sulle questioni centrali, cioè le questioni delle differenze di classe rispetto ad altre. Ha litigato molto anche con le femministe, non ho tempo di seguire questo percorso, ma il suo libro sul genere, che ha anticipato in un certo senso i gender studies, è stato un libro molto discusso all'inizio, cioè una divertente narrazione di questo antropologo italiano, La Cecla, di una specie di processo pubblico che le femministe fanno a Berkeley al povero Ivan Ilić su questo testo. Insomma, avete capito, una persona molto controversa e anche estrema nelle sue posizioni. Quindi ho avuto un po' di perplessità, perché naturalmente ci sono dei punti del suo argomentare, del suo pensiero sulla scuola, ma anche sugli altri temi, che proprio non mi appartengono, non sono miei. Però io penso che Ilić ci aiuti, perché è una specie di antidoto al pensiero pigro. Cioè è una specie di antidoto che ci aiuta a riflettere, a pensare a cose che noi diamo per scontate, per esempio il fatto che la scolarizzazione di massa rappresenti l'unica via possibile per costruire una società più aperta, democratica, eccetera, cosa che io credo nella sostanza, ma Ilić ci aiuta a mettere ad avere qualche attenzione al pensiero di questa verità, che è per esempio la verità di Dewey da tanti punti di vista. E poi l'altro aspetto che mi piace molto di lui, oltre ad essere un antidoto al pensiero pigro, è che è davvero un grande irregolare. È un irregolare perché è difficile collocare il liceo in qualche biblioteca o in qualche libreria nella casella di che cosa? Degli scienziati sociali, dei sociologi, degli antropologi. Il suo pensiero è davvero un pensiero transdisciplinare, perché il tema di Illich non è mai quello di rispondere alla comunità scientifica o accademica del tipo A o del tipo B. È quello di partire dai problemi che per lui sono rilevanti, rilevanti per la società a lui contemporanea, e attraverso il tentativo di costruire questi problemi, cioè di mostrare come questi problemi si possono dare e leggere, evoca tantissime discipline, la storia, l'antropologia, la filosofia, la sociologia, l'economia e anche tante altre. Inoltre, il modo in cui il suo pensiero si costruisce ha un continuo trapassare fra pratiche di insegnamento, formale, informale, dentro l'università, nelle comuni, un po' dappertutto, e la formazione e la costruzione di riflessioni teoriche. Quindi ha un trapassare continuo fra il fare pratico del costruire percorsi educativi nelle sue diverse forme e la costruzione del pensiero. Quindi transdisciplinare nel senso del trespassing anche in questo senso radicale, che il pensiero si forma dentro le pratiche del formare e dell'educare, in modi e forme estremamente differenziati. Vorrei dire qualcosa sulla sua vita, perché è molto divertente, molto affascinante. Illich nasce il 4 settembre del 1926 a Vienna, è un mitteleuropeo, è figlio di una madre ebrea, sefardita, e di un padre croato, il cognome infatti è croato. È un bambino intelligente, erano gli anni quelli nei quali le famiglie, diciamo, facoltose non sempre mandavano i bambini a scuola, perché avevano, diciamo, persone che li educavano in famiglia, no? E rivelandosi particolarmente intelligente, mostra anche una grandissima predisposizione per le lingue. A 5-6 anni parla il tedesco, il francese e l'italiano perfettamente, e poi ne imparerà molte altre, il croato, l'indi, il portoghese, lo spagnolo. Ecco, questo glielo invidio decisamente molto. Naturalmente l'inglese. A 11 anni, nel 1937, viene ammesso a un ginnasio cattolico di Vienna, dove intraprende gli studi medi, e poi nel 1943 va a studiare a Firenze, in un liceo Leonardo da Vinci di Firenze, dove c'è una preparazione che oggi, diciamo, è tipo liceo scientifico, insomma. Dopodiché si iscrive, per interessi di natura prevalentemente teologica, all'Accademia Pontificia, alla Pontificia Università Gregoriana, dove studia filosofia e teologia e, diciamo, coltiva ancora interessi nel settore delle scienze naturali. Nel 1945, siamo nei mesi della guerra, quindi immaginate la confusione generale, nel 1945 a 19 anni entra in seminario a Roma, presso un collegio seminariale, senza rinunciare agli studi alla Università Gregoriana, alla Pontificia Università Gregoriana, e si assicurerà una laurea in filosofia nel 1947 e una in teologia nel 1951. Va poi a Salisburgo per studiare ancora teologia e storia medievale. Come vedremo fra poco, lui è un grande esperto di temi di storia e di filosofia medievale. E poi viene ordinato sacerdote. Nel 1951 diventa sacerdote cattolico. Dopo pochi mesi decide di cambiare vita. Decide di andare a New York, perché in parte vuole proseguire gli studi a Princeton, alla University of Princeton, e poi contemporaneamente decide di svolgere il compito di assistente parrocchiale. E dove? Nel quartiere portoricano della zona, diciamo, della cosiddetta Spanish Harlem, che è la parte di New York, di Harlem, che è abitata prevalentemente dai portoricani. Nel corso di questi anni entra a far parte dell'ambiente intellettuale di New York, collabora a una serie di periodici, diciamo, radicali, anche di teologia radicale, pubblica alcuni primi scritti, e a 30 anni, quindi molto giovane, viene eletto vicerettore dell'Università Cattolica dello Stato di Porto Rico. Sapete che Porto Rico è quasi il 51esimo Stato degli Stati Uniti, ma è uno Stato autonomo, fortemente cattolico, e quindi lui viene mandato a costruire un percorso di formazione a Porto Rico. Dopo alcuni anni, nel 61 fa un'altra mossa molto importante, cioè decide di costituire un centro che si chiama Centro Interculturale di Documentazione, Centro Interculturale de Documentación, CIDOC, che ha sede in una piccola cittadina del Messico meridionale, che si chiama Cuernavaca, e quello lo costruisce come un centro di ricerca finalizzato a creare corsi per i missionari canadesi e statunitensi che lavorano in America Latina. Il suo tema, la sua ossessione è come costruire percorsi educativi e di formazione che permettano ai missionari di lavorare nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi appunto dell'America Latina, del Messico e così via. Nello stesso anno viene delegato anche dalla Fordham University per il settore della ricerca, collabora anche con il Dipartimento di Sociologia, cioè mantiene un rapporto abbastanza complesso con l'Accademia Nordamericana. Nel 64, questo pure è interessante, partecipa al Concilio Vaticano II come consulente di un cardinale e quindi svolge un ruolo abbastanza importante nella costruzione della Gaudium et Spes, che è un importante testo conciliare costruito proprio negli anni del Concilio Vaticano II. Questo suo rapporto con la Chiesa Cattolica è molto importante, continuerà per alcuni anni, nel frattempo al CIDOC, diciamo, sviluppa una critica molto forte nei confronti delle istituzioni della Chiesa, in particolare della Chiesa Cattolica, e ovviamente Roma si arrabbia. Il Vaticano si arrabbia, lui entra in conflitto in particolare con la struttura dell'Opus Dei e viene chiamato a Roma dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per difendere le sue posizioni che vengono considerate semi-ereticali. Vi ricordo che in quegli anni il capo della dottrina della Congregazione per la Dottrina della Fede è il cardinale Ratzinger, quindi è con lui che si confronta. Ci sono una serie di passaggi che non ho tempo per richiamarvi, ma sono molto interessanti. Lui ne parla in alcuni suoi libri dedicati a colloqui nei quali rievoca, diciamo, la sua storia. E alla fine la Congregazione per la Dottrina della Fede gli manda le domande che gli vuole fare, 80 domande, e Illich decide che non ha voglia di rispondere alle 80 domande della Congregazione per la Dottrina della Fede, non ha voglia di rispondere a Ratzinger e ai suoi, e decide di lasciare la Chiesa. Quindi dall'inizio degli anni 70, diciamo, è un prete spretato, diremmo, che continua a insegnare presso la Fordham University e continua a sviluppare le attività del CIDOC. È piuttosto importante capire cos'era questo CIDOC. Questo CIDOC era una via di mezzo fra una sorta di centro di formazione per missionari e una comune, quella che in quegli anni erano proprio le comuni. Ci sono alcune foto, non ci sono molti video, ma ci sono alcune foto di lui che parla all'aperto, potete immaginare, fa molto caldo, nel sud del Messico, parla all'aperto a queste persone tutte vestite un po' come erano tipo hippie degli anni 60. A un certo punto però gli sta stretto anche il CIDOC e nel 1976 decide di chiuderlo, perché pensa che anche quello sta diventando qualcosa di troppo istituzionalizzato. E dopodiché continua a lavorare un po' su questi temi, però comincia a girare il mondo. Ritorna in Europa, insegna per un periodo alla Facoltà di Sociologia di Trento e poi soprattutto lavorerà in Germania come docente di storia e di filosofia medievale all'Università di Kassel, fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, collabora a Berkeley con le femministe con cui poi litigherà sul tema della sessualità e dei generi sessuali e poi svolge molte attività che adesso non è importante richiamare tutte fra l'Europa e gli Stati Uniti, facendo sempre più crescere questo ruolo di appunto profeta visionario, guru, anticipatore di molti temi legati al tema del genere, al tema ecologico, al tema della critica alle istituzioni, che in quegli anni sono temi molto forti. Come dicevo, è colpito da un tumore che tenta di curare utilizzando metodi tradizionali, in aperto conflitto con la medicina ufficiale, diventa un discreto fumatore di oppio perché questo gli permette di controllare il dolore, e quando sa che, diciamo, la forma tumorale porterebbe alla perdita della parola, se fosse rimosso il tumore, decide sostanzialmente di accompagnare la sua ultima parte della vita con questo tumore doloroso e poi scompare nel 2002 a Brino. Questa è la vita, molto molto velocemente, assai avventurosa, se avete voglia andate a vedervi le sue foto, era un tizio alto alto con un naso grosso grosso, persona estremamente carismatica, diciamo, che presenta proprio i tratti di questa irregolarità. Era un visionario irriducibile a qualsiasi disciplinamento, di qualunque genere, che era insieme radicale e antimoderno, se vogliamo. Quindi anche conservatore da alcuni punti di vista. Uno sradicato, continuamente spostato da una parte all'altra dell'Oceano Atlantico, fra Mitteleuropa, New York, università americane, California e Terzo Mondo. La sua esperienza portoricana è molto importante. È importante anche ricordare che Illich non è un filosofo e non è nemmeno un teologo, anche se indubbiamente, soprattutto i suoi primi scritti sono scritti fortemente influenzati da temi teologici, però negli anni lavora profondamente su questioni prossime a quelle che proprio potremmo chiamare, pensando al magistero del professor Sini, un pensiero delle pratiche. Non è un caso che uno dei suoi ultimi libri, che si chiama Nella vigna del testo, viene proprio utilizzato da Carlo Sini dentro un suo libro che si chiama Gli abiti, le pratiche e i saperi, per una riflessione sul senso delle pratiche di scrittura e di lettura. Non ho modo né tempo e non è luogo per parlarvi di questo libro, però mi sento proprio di consigliarvelo questo libro, che è bellissimo. Nella vigna del testo, per una teologia della lettura, è un testo nel quale Illich legge Ugo da San Vittore e in Ugo da San Vittore riconosce un passaggio fondamentale dentro l'esperienza della lettura e della scrittura nel XII secolo. Per comprendere il percorso di Illich, quindi, che abbiamo capito essere così, diciamo, articolato, complicato, eccetera, potete per esempio prendere il testo a cui ho già fatto riferimento di Franco La Cecla, Illich e l'arte di vivere, oppure un altro bel testo che è fatto di interviste a Ivan Illich, scritte da un giovane anarchico, si chiama Conversazioni con Ivan Illich, un archeologo della modernità, pubblicato da Eleutera, che è la casa editrice che in Italia ha pubblicato moltissimi testi, diciamo, di ambito anarchico. E penso proprio che sia importante cercare, prima di entrare nel vivo del testo, poi non la faccio più tanto lunga su questa cosa, cercare di riflettere sull'atmosfera complessiva entro la quale prende corpo la riflessione di Illich. È un autore che è stato assunto poi in diversi contesti, diciamo che l'archivio di Ivan Illich ha poi alimentato le riflessioni più diverse, il cattolicesimo della contestazione, l'anarchismo, le pratiche e le teorie dell'autocostruzione, il femminismo, l'ambientalismo, le teorie della decrescita più o meno felice, ma persino le teorie dei beni comuni e del, diciamo, dei commons, persino nella versione di Negri e Hart, se avete in mente questo tipo di filone. Questo accade a valle di una produzione che è una produzione molto variegata dal punto di vista, diciamo, bibliografico, è molto forgiata nelle pratiche, in particolare descolarizzare la società, come sicuramente vi mostrerò fra poco, è un libro scritto dentro quella specifica pratica che è stata per lui l'insegnamento, prima a New York, nel quartiere portoricano di Spanish Harlem, poi come vicerettore dell'Università Cattolica di Porto Rico e poi nella sua esperienza messicana. E è interessante che tutte le opere degli anni 70 sono opere che lavorano su un tema, su cui poi torneremo, che è quello di quelle che lui chiama le istituzioni disabilitanti. Le istituzioni disabilitanti e i loro effetti controproduttivi. Cioè istituzioni che invece di abilitare disabilitano le persone e generano effetti che sono contrari rispetto a quelli che apparentemente sono nella loro missione. Quindi la scuola, invece di insegnare, non permette di migliorare la nostra capacità di stare al mondo, di convivere, come direbbe anche, credo, il professor Sini, no? Di imparare a vivere insieme, a convivere, la medicina invece di guarire ci ammala e diciamo le tecnologie invece di migliorare la nostra qualità della vita distruggono l'ambiente e così via. Non posso entrare nel merito degli altri testi, vi segnalo solo alcuni libri degli anni 70. Un primo è Tools for Conviviality del 73, è stato tradotto come La convivialità. Energy and Equity, che è stato tradotto con un titolo secondo me assurdo, Elogio della bicicletta, parla anche di biciclette, ma è un grande libro, diciamo, che anticipa le questioni ambientaliste in una maniera molto radicale, o meglio, non le anticipa perché erano già in campo, però ne dà una versione, una declinazione molto radicale. Nemesi Medica, che francamente è un libro che consiglierei molto, è stato tradotto più volte, io ho una vecchia edizione di Nemesi Medica, che è proprio legata appunto alla critica nei confronti della medicina ufficiale, questo testo sul genere, e poi ci sono tutta una serie di opere sui temi del lavoro, della critica alla pianificazione per lo sviluppo della società industriale, del lavoro e dei consumi, c'è il testo che vi ho già citato, In the Vineyard of the Text, a Commentary to Hughes Didascalico, che è appunto nella vigna del testo. I libri sono stati quasi tutti tradotti in italiano, non tutti, ma con traduzioni diverse, non sempre ben fatte, solo di recente ci sono alcune buone riedizioni. In questa fase, da poco, Neri Pozza, con un ruolo anche forte di Giorgio Agamben, sta producendo un'edizione delle opere, di cui è uscito il primo volume, che si chiama Celebrare la consapevolezza, con i testi della prima parte della sua carriera, antecedenti ad escolarizzare la società. Bene. Siamo a questo punto, forse ho perso anche troppo tempo, però mi sembrava importante darvi il sapore del tipo di persona che ha scritto questo libro. E veniamo al testo. Io lo leggerò in questa edizione, che è di Mimesis. Vediamo un po' se riesco a rendermi un po' più luminoso. No, forse no, però stiamo così. Va meglio? Grazie. Ok. Questa è l'edizione che utilizzerò. Descolarizzare la società, Mimesis, è un'edizione recente, non ricordo di che anno, è del 2019. Il testo invece è pubblicato da Harper & Row a New York nel 1971. Partirei leggendovi semplicemente le due paginette introduttive che precedono il testo, l'organizzazione del testo, e che sono scritte a Cuernavaca in Messico nel novembre 1970. Il mio interesse per l'istruzione pubblica lo devo a Everett Reimer, che ho conosciuto a Porto Rico nel 1958. Sino al nostro primo incontro, non avevo mai avuto dubbi sull'importanza di estendere a tutti la scuola dell'obbligo. Ma insieme abbiamo capito che per la maggior parte delle persone l'obbligo della frequenza scolastica è una limitazione al diritto di apprendere. I saggi, letti al CIDOC, al Centro di Intercultural de Documentación, e raccolti in questo libro, nascono da appunti che gli ho sottoposto e che abbiamo discusso nel corso del 1970, tredicesimo anno del nostro dialogo. L'ultimo capitolo contiene le mie riflessioni circa una conversazione avuta con Eric Fromm su Backofen. Dal 1967 Reimer e io ci incontriamo regolarmente al CIDOC, in Messico, e al nostro dialogo hanno partecipato anche Valentina Borremans, la direttrice del centro, che mi ha sollecitato continuamente a confrontare le nostre teorie con le realtà dell'America Latina e dell'Africa. Questo libro riflette anche la sua convinzione della necessità di descolarizzare non solo le istituzioni, ma anche l'ethos della società. L'istruzione universale, dice Illich, non è attuabile attraverso la scuola, né lo sarebbe di più se si ricorresse a istituzioni alternative costruite sul modello delle scuole attuali. Ugualmente, non servono allo scopo né nuovi atteggiamenti degli insegnanti nei confronti degli allievi, per esempio le innovazioni della didattica, né la proliferazione di strumenti e sussidi educativi, in aula o a casa. Siamo stati travolti da un profluvio in questi ultimi 20-30 anni di strumenti e sussidi educativi. Né infine il tentativo di estendere la responsabilità del pedagogo sino ad assorbire l'intera vita dei suoi discepoli. All'attuale ricerca di nuove strettoie didattiche si deve sostituire la ricerca del loro contrario istituzionale, reti educative che diano a tutti maggiori possibilità di trasformare ogni momento della propria vita in un'occasione di apprendimento, partecipazione e cura. Ci auguriamo di fornire concetti utili a quanti conducono tali ricerche controcorrente sull'istituzione e anche a quanti cercano alternative ad altre industrie dei servizi. Intendo qui discutere alcuni degli inquietanti problemi che si pongono una volta accettata l'ipotesi di una possibile descolarizzazione della società, determinare i criteri che possono aiutarci a riconoscere le istituzioni che meritano di essere potenziate per il loro contributo all'apprendimento in un ambiente descolarizzato e precisare quegli obiettivi individuali che possono favorire l'avvento di una, maiuscolo, età del tempo libero, scolè, in opposizione a un'economia dominata dall'industria dei servizi. Potremmo solo commentare questo brevissimo pezzo e potremmo lavorare solo su quello, ma io ve ne voglio leggere anche qualcun altro. È molto significativo, prima di tutto, dello stile, del modo in cui Illich lavora. Attraverso un dialogo con molte persone, attraverso una modalità fortemente interattiva della costruzione del suo pensiero, dentro delle pratiche che sono fondamentalmente pratiche di natura educativa. E infatti Descolarizzare è una raccolta di saggi e di discorsi, non è un libro unitario in realtà, è una raccolta di saggi e di discorsi, ognuno dei capitoli è uno di questi saggi e discorsi, radicata nelle pratiche di formatore di Illich a New York, in Porto Rico, nell'esperienza da Cuernavaca, che sarebbe utile approfondire di più, non abbiamo il tempo di farlo. Però, ripeto, bisogna anche pensare all'atmosfera generale in cui prende corpo questo testo. Il libro è scritto alla fine degli anni 60, dopo il decennio dei cosiddetti 30 gloriosi, cioè degli anni del grande sviluppo del dopoguerra. È il decennio del welfare, è il decennio della pace relativa, anche se dobbiamo ricordare che era relativa, perché c'era la guerra fredda e c'erano miriadi di conflitti in giro per il mondo, però era considerato dopo la Seconda Guerra Mondiale un tempo di pace, perlomeno nel senso che le due grandi superpotenze non guerreggiavano direttamente, ma in forme diverse. È il periodo delle politiche pubbliche per affrontare i problemi sociali. Ci torneremo perché questo è un punto importante per comprendere il libro. Della crescita enorme dello Stato, delle sue burocrazie e anche della costruzione di quella che, per esempio, un grande sociologo italiano, Antonio Tosi, un sociologo urbano, che insegnava nella mia università e che è scomparso di recente, chiamava la teoria amministrativa dei bisogni. Cioè le istituzioni costruiscono un'amministrativizzazione, una istituzionalizzazione della dimensione del bisogno, riportandolo a logiche che sono le logiche dell'istituzione e non quelle del bisogno. Ricordatevi anche che è il decennio della decolonizzazione, della questione della povertà e del sottosviluppo, e anche della scoperta di società altre. È il decennio dell'antropologia, dello sviluppo straordinario dell'antropologia culturale. E infine è il decennio della politica. È il decennio del 68, della critica radicale da più prospettive alle istituzioni del capitalismo, alla società dei consumi, anche al cristianesimo, e in generale ai vincoli posti dalla religione e dai costumi alla libertà individuale. Infine, e questo è cruciale per Illich, e il contesto nel quale lui lavora è quello della critica radicale alle istituzioni totali. Nel 1961 Goffman aveva pubblicato Asylum, che era un testo di sociologia dedicato proprio a queste istituzioni totali. Sono gli anni dell'antipsichiatria di Lange, di Fromm, di Reich, ma anche, pensate al lavoro di Foucault, che ha molto a che vedere da tanti punti di vista, il testo sulla nascita della clinica è del 63. E anche alle esperienze italiane. Non può non venire in mente il lavoro straordinario fatto da Franco Basaglia sullo smontaggio dell'istituzione manicomiale, oppure sui temi medici, al ruolo importantissimo che ebbero Medicina Democratica e un medico che morì molto giovane purtroppo, che si chiamava Giulio Alfredo Maccacaro, che fu il portatore di un'idea di democratizzazione e territorializzazione della medicina, anti-istituzionale. E poi i primi movimenti radicalmente ambientalisti, le esperienze di autocostruzione, le pratiche di vita comunitaria. Ecco, è in questo contesto che il testo Descolarizzare la società prende vita, prende corpo, e non possiamo non lasciarlo risuonare questa, non possiamo non lasciare risuonare questa atmosfera. Per puro caso mi sono imbattuto in un libro che avevo a casa e che è molto interessante da questo punto di vista. È questo, in questa magnifica, meravigliosa edizione Nuovo Politecnico di Einaudi, che aveva questa copertina geniale, queste copertine col quadrato rosso. Il libro si chiama Dialettica della Rivoluzione e ci scrivono Cooper, Carmichael, Suisi, Lang, Marcuse e altri. È interessante, è un libro che riletto oggi vi fa risuonare delle cose che ci appaiono veramente enormemente lontane, così come per tanti aspetti anche Illice ci appare enormemente lontano. E però anche lì dentro ci sono tante faglie, tante contraddizioni, ma ecco, siamo dentro quest'idea di critica radicale alle istituzioni, che sono insieme le istituzioni del capitalismo, le istituzioni del mercato, ma anche le istituzioni che mutilano la vita. Sono le istituzioni che bloccano, che fermano, che mutilano la vita. Ecco, è da qua che prende le mosse Illich. È proprio da qua. E infatti, se noi leggiamo l'indice del libro, i titoli dei capitoli, che ripeto, sono poi dei, diciamo, dei discorsi, dei brevi saggi, sono questi. Uno, perché dobbiamo abolire l'istituzione scolastica? Due, fenomenologia della scuola. Tre, ritualizzazione del progresso. Quattro, spettro istituzionale. Cinque, coerenze irrazionali. Sei, trame dell'apprendimento. Sette, rinascita dell'uomo epimeteico. Io adesso quello che farò è di leggervi qualche passo del solo primo di questi saggi, che appunto si chiama, come vi ho detto prima, perché dobbiamo abolire l'istituzione scolastica. E vorrei ragionare un po' con voi su questo, senza fare troppe osservazioni critiche in questo momento, ma cercando di capire come ragiona Illich e quali argomenti porta in questa critica radicale delle istituzioni, in particolare dell'istituzione scolastica, ma più in generale appunto di tutte queste istituzioni che lui considera disabilitanti. Prenderemo poi la prossima volta, mercoledì prossimo, qualche pezzo molto più sintetico degli altri saggi e proveremo a tirare qualche conclusione. Vi leggo l'incipit. Molti studenti, specie se poveri, sanno per istinto cosa fa per loro la scuola. Insegna a confondere processo e sostanza. Una volta confusi questi due momenti, acquista validità una nuova logica. Più ci si applica, migliori sono i risultati. In altre parole, l'escalation porta a successo. In questo modo si scolarizza l'allievo a confondere insegnamento e apprendimento, promozione e istruzione, diploma e competenza, conoscenza della materia e capacità di dire qualcosa di nuovo. Si scolarizza la sua immaginazione a preferire la prestazione al valore. Le cure mediche vengono scambiate per assistenza sanitaria, i servizi sociali per miglioramento della vita comunitaria, la protezione della polizia per sicurezza sociale, gli ordinamenti dell'esercito per sicurezza nazionale, la corsa al successo per lavoro produttivo. Salute, apprendimento, dignità, indipendenza e creatività personali vengono praticamente identificati con la prestazione fornita dalle istituzioni che si dicono al servizio di questi fini, e si fa credere che per migliorare tali obiettivi sia sufficiente stanziare somme maggiori per la gestione degli ospedali, delle scuole e degli altri enti in questione. Nei prossimi capitoli dimostrerò che l'istituzionalizzazione dei valori conduce inevitabilmente alla corruzione del corpo, alla polarizzazione sociale e all'impotenza psicologica, tre dimensioni di un processo di degradazione globale e di rinnovata miseria. Spiegherò come questo processo di degradazione venga accelerato dalla trasformazione dei bisogni non materiali in domande di prodotti, dalla definizione di salute, istruzione, mobilità personale, benessere ed equilibrio mentale, visti soltanto come risultati di servizi e trattamenti. Lo faccio perché credo che le attuali ricerche sul futuro della scuola tendono ad auspicare una sempre maggiore istituzionalizzazione dei valori e diventa quindi necessario precisare le condizioni che potrebbero fare accadere esattamente il contrario. Abbiamo bisogno di ricerche su come impiegare le tecnologie per creare istituzioni che siano al servizio di un'interazione personale, creativa e autonoma, e che faccia emergere valori che i tecnocrati non possano controllare. Beh, è molto chiaro. È molto chiaro lo spirito con cui scrive Illich. Illich critica radicalmente appunto le istituzioni disabilitanti e propone la costruzione di nuove istituzioni. Lo fa partendo da un'analisi che non è affatto banale del fallimento dei grandi programmi di consolidamento e di rafforzamento dello Stato sociale, specificamente nel campo scolastico, ma anche più in generale. I grandi programmi del welfare che dovrebbero affrontare i problemi degli svantaggiati nel percorso scolastico. E Illich fa proprio così, cioè osserva che diavolo succede. Per esempio scrive, tra il 1900, pagina 24, tra il 1965 e il 1968, per esempio, nelle scuole degli Stati Uniti sono stati spesi oltre 3 miliardi di dollari per compensare la situazione di svantaggio di quasi 6 milioni di bambini. Questo programma, noto come Title I, è il più costoso programma compensativo mai tentato nel campo dell'istruzione e tuttavia non si è notato alcun progresso significativo nell'apprendimento dei piccoli svantaggiati. Anzi, in confronto ai compagni provenienti da famiglie di medio reddito, sono rimasti ancora più indietro. Inoltre, mentre attuavano questo programma, gli esperti si sono accorti che c'erano 10 milioni di bambini soggetti a gravi impedimenti d'ordine economico e didattico. Cosa sta dicendo qui Illich? Sta dicendo che c'è una connessione molto stretta fra l'enorme crescita della spesa pubblica per l'istruzione e non obiettivi realistici di riduzione delle disuguaglianze, ma potenti obiettivi di autoriproduzione dell'istituzione e delle loro e della sua corporazione. Può non piacerci, può innervosirci, può darci fastidio questo punto, però ripensandoci bene e pensando al ciclo lungo dei gloriosi 30, del ciclo lungo del welfare, ci sono molti argomenti forti a favore di questa critica dei grandi programmi. Nel mio campo io lo vedo sui temi della lotta alla povertà e la lotta alle disuguaglianze sociali e spaziali. Possiamo oggi dire, dopo tutte le risorse pubbliche che sono state spese dentro questo obiettivo, che le disuguaglianze sono diminuite? No. Naturalmente bisogna distinguere fasi e fasi, dopo gli anni 70 cambia completamente lo scenario, le risorse pubbliche calano anche drasticamente, però è interessante che già alla fine degli anni 60 e nei primi anni 70 si mostra il radicale fallimento di alcuni di questi grandi programmi e progetti. E quindi ecco, è interessante comprendere come la scolarizzazione, legata appunto all'aumento della spesa, sembri prevalentemente puntare all'autoriproduzione dell'istituzione scolastica come primo obiettivo della spesa. A pagina 29 Illich scrive: la scolarizzazione obbligatoria non soltanto polarizza una società, ma addirittura, lui dice, classifica le nazioni del mondo secondo un sistema internazionale di caste. I singoli paesi vengono valutati come caste la cui dignità culturale dipende dalla media degli anni di scuola dei loro cittadini. Anche oggi si fa così. Secondo una classificazione strettamente collegata al prodotto nazionale lordo pro capite. E c'è di peggio. Il paradosso della scuola è evidente. L'aumento della spesa non fa che accrescere la sua potenzialità distruttiva dentro e fuori i paesi. Questo paradosso deve diventare una questione di interesse pubblico. Oggi quasi tutti riconoscono che l'ambiente fisico verrà presto distrutto dall'inquinamento biochimico se non modificheremo radicalmente gli attuali metodi di produzione dei beni materiali. Ma bisognerebbe anche riconoscere che la vita sociale e personale è altrettanto minacciata dall'inquinamento del HEW, che è lo Health, Education and Welfare System, sottoprodotto inevitabile del consumo obbligatorio e concorrenziale dell'assistenza sociale. Cosa sta dicendo in queste pagine Illich? Sta dicendo che l'insieme dei meccanismi che presiedono alla costruzione, che è una costruzione politica, sociale, istituzionale della scolarizzazione di massa, in realtà finisce per riprodurre le disuguaglianze. E le riproduce in molti modi diversi. Non posso seguire tutti i passaggi, però uno dei punti interessanti, per esempio, è la critica alla, diciamo, al valore legale del titolo di studio, di cui si sta tornando a discutere ora. Scrive Illich a pagina 32. Il curriculum è sempre servito ad assegnare il rango sociale. In certi casi era prenatale, dice lui. Il karma ti ascrive a una casta e il lignaggio all'aristocrazia. Oppure poteva assumere la forma di un rituale, di una sequenza di ordinazioni sacre o consistere in una successione di imprese di guerra o di caccia. Un ulteriore avanzamento poteva anche dipendere da una serie di precedenti favori del principe. L'istituzione universale, dice lui, quindi la scolarizzazione universale di massa, avrebbe dovuto separare l'assegnazione del ruolo dalla storia personale. Il suo scopo era di dare ad ognuno uguali possibilità di accedere a una qualunque mansione. Ancora oggi, molti credono erroneamente che la pubblica fiducia poggi sui titoli di studio di cui la scuola si fa garante. Ma invece di dare a tutti le stesse opportunità, il sistema scolastico ne ha semplicemente monopolizzato la distribuzione. E ancora, pagina successiva, 33. La seconda grande illusione sulla quale si fonda il sistema scolastico è che molto dell'apprendimento derivi dall'insegnamento. Quest'ultimo, è vero, può in determinate circostanze facilitare certi tipi di apprendimento, ma i più acquistano la maggior parte della loro cultura fuori dalla scuola, oppure a scuola, ma solo perché in alcuni paesi ricchi la scuola è diventata un luogo di confinamento per una parte sempre più lunga della propria vita. Capite cosa fa qui Illich? Cerca di mostrare come il processo di istituzionalizzazione legato alla scolarizzazione di massa generi appunto degli effetti perversi, degli effetti controproduttivi. E ancora, pagina 34. Già adesso si potrebbero in parte riconoscere a persone di tutte le età, non soltanto ai poveri, dei crediti, per il momento in numero limitato, validi in qualunque centro di formazione professionale. Questi crediti potrebbero assumere la forma di un passaporto o di una carta di credito educativo, da rilasciare a ogni cittadino al momento della nascita. Per favorire i poveri, i quali probabilmente nei primi anni di vita non avrebbero la possibilità di usufruire di questi assegni annuali, si potrebbe prevedere un'accumulazione degli interessi a beneficio di chi volesse utilizzare più tardi i crediti cumulati. Con tali crediti, tutti o quasi sarebbero in grado di acquisire, al momento che giudichino più opportuno, le competenze maggiormente richieste, meglio che a scuola in modo più rapido, più economico, meno inficiato da sgraditi effetti collaterali. Guardate, ci può fare molto incavolare questa frase, perché dietro c'è un'idea che peraltro è stata molto perseguita in epoca neoliberista, che è quella dei bonus che si danno alle famiglie per scegliere la scuola, della possibilità di costruire percorsi che sono del tutto fuori dalla scuola pubblica. Io che sono un radicale difensore della scuola pubblica faccio davvero fatica ad abituarmi a questo testo, a questi aspetti, no? Però è anche vero che noi qui vediamo al lavoro un pensiero che prova a decostruire alcune delle retoriche fondamentali della scolarizzazione di massa, ivi compreso il tema, diciamo, della natura obbligatoria dei diplomi, per esempio, per l'accesso a certe professioni, e che Illich, diciamo, tendenzialmente tende a smontare molto bene. Quindi Illich qua fa un po' incavolare, diciamoci la verità. Se noi pensiamo alle profonde ingiustizie sociali nell'accesso all'istruzione, al fatto che ancora oggi ci sono parti del mondo e del nostro paese nel quale non c'è un vero accesso all'istruzione per molte fasce della popolazione, che le scuole sono molto diverse se stanno a Milano o a Catanzaro, eccetera, eccetera. E tuttavia, Illich, secondo me, semplicemente qui ci fa pensare che dovremmo stare un po' più calmi, dovremmo ragionare con un po' più di calma. Sostanzialmente Illich dice, dove si apprende? Qual è il luogo? Quali sono i luoghi dell'apprendimento? E quali sono i luoghi dei percorsi educativi? E che cosa si apprende? Come? Attraverso quali meccanismi? Attraverso quali, diciamo, dispositivi? E che cosa si apprende? È molto interessante. Io ci ho pensato anche in una chiave molto personale, di cui non vi voglio tediare, pensando a cosa è stata l'educazione di mio padre e di mia madre, e di che cos'è l'educazione dei miei figli, no? E di dove queste persone hanno imparato quello che hanno imparato. Mio padre e mia madre, per esempio, non hanno fatto l'università, però hanno avuto luoghi propri di produzione e riproduzione di educazione profonda che erano del tutto esterni alla scuola, no? Per i miei figli questo è praticamente impossibile, però certamente, come Illich sottolinea, è molto semplice, molto più semplice pensare, diciamo, a una forma di educazione laddove anche l'integrazione della famiglia ha un ruolo molto importante, eccetera, eccetera, eccetera. E poi Illich dice un'altra cosa. che a mio avviso è interessante, molto controversa anch'essa e su cui varrebbe la pena di riflettere. È utile distinguere competenza ed istruzione? Se pensate al dibattito di queste ultime settimane sul tema delle ore di stage e dell'alternanza scuola-lavoro, avete visto che è successo in più di un'occasione che ragazzini e ragazzini, soprattutto maschi, ma anche ragazzini in alternanza scuola-lavoro hanno avuto incidenti sul lavoro, un ragazzo è morto, eccetera, eccetera. Questo ha portato un attacco a testa bassa all'alternanza scuola-lavoro. Attenzione, io non sto affatto dicendo che l'alternanza scuola-lavoro così com'è funziona bene. Chi conosce la scuola meglio di me lo sa che non funziona, da tanti punti di vista. Però noi dobbiamo essere realistici. Illich ha in mente il Messico, il Perù, il Sud America, i paesi in via di sviluppo, l'Africa, in cui chi è stato anche solo una volta in Africa sa che cos'è la scuola in un villaggio africano. E se anche guardiamo l'Italia, sapete quanti sono i ragazzi che in Italia vanno al liceo, qualunque tipo di liceo, non il liceo classico, liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, liceo linguistico, liceo tecnologico, liceo delle scienze sociali, quindi non il classico o lo scientifico, tutti i licei, quanti sono i ragazzini che vanno al liceo dopo le medie nell'anno scolastico 21-22? Meno del 60%, il 58%. Il 30% va negli istituti tecnici, il 12% va negli istituti professionali. E questa è la scelta iniziale. Poi ci sono quelli che si spostano, quelli che abbandonano, eccetera, eccetera. Ecco, Illich ci sta dicendo, attenzione, ma guardiamo quelli che sono effettivamente i processi attraverso i quali si dà, nelle condizioni materiali in cui si dà l'educazione dentro il sistema scolastico. Dove, per esempio, il tema dell'alternanza scuola-lavoro è un buon tema. Non è un cattivo tema. Illich pensa inoltre che la scuola obbligatoria non solo non funziona per imparare a fare le cose, che pure è una componente rilevante della scuola, è una componente rilevante della scuola che alcuni ragazzini vadano a scuola per imparare a fare delle cose. Lui sostiene anche che non funziona nemmeno per l'istruzione o, se volete, per la formazione culturale. E anche su questo ci sarebbe molto da dire. Io vi leggo solo un pezzetto che è molto divertente, poi vado verso la conclusione. Lui dice, la descolarizzazione della società comporta il riconoscimento della duplice natura dell'istruzione. Insistere soltanto sull'insegnamento pratico potrebbe essere disastroso. Bisogna dare la stessa importanza anche ad altre forme di apprendimento. Ma se la scuola è il luogo sbagliato per apprendere una competenza, lo è ancora di più per farsi un'istruzione, o se vogliamo dire noi, per essere culturalmente educati. Svolge male entrambi i compiti, in parte perché non li distingue. La scuola è inefficace nell'insegnamento professionale, soprattutto perché lo inserisce in un programma di studi generali. Accade quasi sempre, infatti, che un programma previsto per migliorare una determinata capacità tecnica sia indissolubilmente legato anche a materie irrilevanti. Così, la storia è legata ai progressi in matematica e la frequenza scolastica al diritto di servirsi alla palestra. La scuola è ancora meno efficiente quando si tratta di preparare le condizioni che favoriscano un uso aperto, esplorativo delle capacità acquisite, a cui mi riferirò in termini di educazione liberale, lui la chiama così. La ragione principale è che la scuola è obbligata e diventa presto fine a è obbligatoria e diventa presto fine a se stessa, un soggiorno forzato in compagnia di insegnanti, compensato con il discutibile privilegio di una dose ulteriore di tale compagnia. Come l'istruzione professionale deve essere liberata dalle pastoie di un programma generale, così l'educazione liberale deve essere dissociata dall'obbligo della frequenza. Sia l'apprendimento professionale, sia l'educazione o un atteggiamento inventivo e creativo possono trarre giovamento da ordinamenti istituzionali, ma hanno una natura diversa e spesso opposta. È interessante il fatto che, diciamo, sia l'istruzione, sia la discussione, la capacità di costruire quella che lui chiama educazione liberale, secondo Illich, ci accompagnano per tutta la vita e non possono essere costretti dentro le aule scolastiche. Ancora una volta qui Illich un po' ci indispettisce, no? Però pensiamo a cosa potrebbe essere, cosa che potenzialità ha la rete da questo punto di vista. Illich un po' ci arriva, lui non aveva per la mente, naturalmente internet non c'era, però ha delle idee abbastanza precise su questo aspetto. Cioè la sua idea è che ci debba essere una relazione molto più forte, molto più potente fra l'educazione, l'istruzione, quella che lui chiama l'educazione liberale, e la vita con le sue urgenze. Tant'è che c'è un passaggio molto bello in cui lui dice: se noi riusciamo a connettere maggiormente queste pratiche educative e la vita, possiamo stare certi che saremo, diciamo, avremo dell'urgenza maggiore da parte di chi sta dentro questi processi. E fa un esempio di un insegnante brasiliano che dice che ha scoperto che qualunque adulto è in grado di, stiamo parlando del Brasile, stiamo parlando degli anni 60, stiamo parlando di sostanzialmente una popolazione quasi totalmente analfabeta. Ha infatti scoperto che qualunque adulto è in grado di cominciare a leggere nel giro di 40 ore se le prime parole che decifra sono cariche di significato politico. Freire, che è il nome di questo insegnante, manda i membri della sua equipe nei villaggi con l'incarico di scoprire quali sono le parole che esprimono i più importanti problemi del momento, come l'accesso a un pozzo o gli interessi composti del debito con il patrono. La sera gli abitanti del villaggio si riuniscono per discutere su queste parole chiave. Cominciano a rendersi conto che ogni parola rimane sulla lavagna anche quando il suo suono è ormai svanito. Ecco, qui c'è un esempio, ma Illich ce ne fa molti altri, del modo nel quale funziona una connessione più forte fra l'istruzione, la capacità di fare le cose, l'educazione, la capacità di costruire percorsi liberi attraverso i quali lungo tutta la vita costruire quella che lui chiama educazione liberale, e le urgenze vitali. Le urgenze vitali. Vi invito a riflettere se la scuola, e vorrei dire anche l'università oggi, è in grado anche solo lontanamente di farsi carico di questo. Con i miei figli, faccio questa piccolissima parentesi personale, io non ce la faccio proprio a convincerli che c'è una qualche relazione costitutiva fra quello che fanno a scuola e la loro vita. E se è così è molto dura. Stamattina mia figlia mi diceva: oggi ho 2 ore di promessi sposi, e lo diceva con un senso di disperazione, capite? Io ho provato a dirgli che i promessi sposi è un romanzo meraviglioso, che andrebbe letto 50 volte, eccetera, eccetera, ma lei non ci ha creduto, perché ci vuole qualche altro meccanismo perché questo sia possibile. È una battuta, non voglio esagerare, non voglio andare troppo su questa linea, però io credo che tutto questo abbia a che vedere con un'idea, diciamo così, di educazione permanente che mette in campo una relazione, un rapporto con la vita. È questo che ci sta dicendo esattamente Illich. E questo, è inutile dirlo, è un programma politico per Illich. È un pezzo di una più generale strategia di deistituzionalizzazione, cioè di costruzione di istituzioni che siano in grado di limitare il potere inabilitante delle istituzioni attuali. E nella conclusione di questo primo capitolo, Illich scrive, pagina 45, i teologi contemporanei, a partire da Bonhoeffer, denunciano l'attuale confusione fra il messaggio biblico e la religione istituzionalizzata. Lui era molto, come ho detto, attento alla discussione teologica più radicale, eccetera. Fanno notare che, come l'esperienza dimostra, la libertà e la fede cristiana di solito traggono giovamento dalla secolarizzazione. Sono affermazioni che a molti ecclesiastici appaiono inevitabilmente blasfeme. Analogamente, dice, è fuori di dubbio che il processo didattico potrà trarre profitto dalla descolarizzazione della società, anche se tale richiesta appare a molti uomini di scuola un tradimento della tradizione illuminista. Ma sono proprio questi lumi che nelle scuole stanno ora smorzando le mie idee. La secolarizzazione della fede cristiana dipende dall'impegno a essa dedicato da parte dei cristiani profondamente radicati nella Chiesa. Allo stesso modo, la descolarizzazione dell'istruzione ha assolutamente bisogno della guida di coloro che nelle scuole sono stati allevati. In questa missione, i programmi scolastici non possono servire loro da alibi. Ognuno di noi resta responsabile di ciò che è stato fatto di lui, anche se può solo farsi carico di questa responsabilità e servire da monito agli altri. Questo è il cuore di un programma politico che fa perno sulla capacità anche individuale, personale, di costruire dei percorsi che permettano di uscire dai vincoli e dai limiti disabilitanti dell'istituzione scolastica, di cui ho cercato di mostrare, diciamo, come meglio potevo, alcuni tratti. Quindi è un'educazione per tutti, ma anche un'educazione da parte di tutti, in cui c'è un ruolo fondamentale dell'istruzione occasionale e informale. Ci torneremo mercoledì prossimo. Quindi un'istruzione e anche un'educazione che sono costruite attraverso forme e percorsi che non stanno chiusi dentro il modello istituzionale disabilitante dell'istituzione scolastica e che non assumono quindi la scolarizzazione di massa come obiettivo politico prioritario. Ecco, questo è quanto Illich scrive in questo primo capitolo. Non so che impressione vi abbia fatto, naturalmente a me in molti punti ha innervosito, irritato, dato fastidio, tutto quello che volete voi, però io penso, io credo che, lo ripeto, questa, diciamo, modalità che Illich ha di trattare il tema, il problema delle istituzioni come istituzioni disabilitanti, è un tema che penso vada osservato attentamente con molta cura anche oggi, no? Oggi nei modi e nelle forme concrete in cui si dà l'istituzione, si danno le istituzioni formative nei loro effetti controproduttivi. Io credo che questi effetti controproduttivi esistano, li vediamo, e osserviamo anche come questi effetti controproduttivi finiscono per costruire, diciamo, delle condizioni appunto di disabilitazione da parte degli individui e delle persone. Bene, io direi che posso fermarmi qui per oggi, lasciando spazio, una quindicina di minuti, una ventina di minuti, a eventuali commenti, domande, osservazioni, mentre per la prossima volta mi terrei qualche altro passaggio dai capitoli successivi e proverei anche a dirvi un po' di più, un po' l'ho fatto anche oggi, come la vedo io, in modo che possiamo discutere un po' più liberamente. Quindi la prossima volta vi tedierò un po' meno io e potremo discutere un po' tutti insieme. Grazie.
Grazie a te Gabriele, grazie a te. Già mi pare che questa prima tranche sia stata abbastanza shocking. E abbiamo tempo per alcune domande o riflessioni. Io, mentre aspettiamo le questioni che potranno essere poste da altri, ti propongo la mia questione centrale in modo molto sintetico. Quello che io domando a te è ciò che ho domandato a me stessa durante la lettura del testo di Illich. Quindi la formulerei così la domanda. Il problema sono le istituzioni disabilitanti o sono le istituzioni in generale? Oppure, che cosa distingue sul piano istituzionale, non sul piano delle intenzioni o degli effetti a posteriori, sul piano istituzionale e programmatico, un'istituzione abilitante da una disabilitante? Questo è un nodo per me centrale, vedo che annuisci, quindi taccio perché vuol dire che hai colto la questione, che altrimenti se occorresse potrei cercare di chiarire meglio, però il nodo è questo, no? Non ti si sente, Gabriele.
Tu chiariscila meglio se vuoi, io un po' l'ho capita la domanda perché è anche la mia. Però
no, allora, nel discorso di Illich, mentre riecheggiano tanti aspetti della riflessione sulle istituzioni che sono tipici dell'anarchismo, della tradizione anarchica nelle sue diverse forme, ma anche di certo Sartre, ad esempio, visto che ne parlavamo poco fa, mentre riecheggiano questi temi, riecheggia anche, o meglio, si esprime anche in modo diretto, l'intenzione, o meglio, il programma, ecco, cioè c'è un programma, no? Il programma di istituire o contribuire a istituire delle strutture educative in questo caso, che siano appunto alternative a quelle date. Quindi è questo il tema, cioè In Illich non c'è semplicemente la critica alle istituzioni, che va boh, d'accordo, è un grande filone, peraltro molto trito, insomma, della tradizione dell'anarchismo, che alla fine sfocia in una sorta di ottimistico individualismo oppure comunitarismo abbastanza, come dire, emotivo, no? Che conosciamo, peraltro appassionante per molti versi, però insomma, dal punto di vista istituzionale, effettivamente è inefficace, sempre irrisolto, no? Quindi da una parte c'è tutto questo aspetto, dall'altra parte c'è però in Illich non una mera critica all'istituzione, quindi non è un semplice anarchico, questo voglio dire anarchico nella modalità anglosassone prima e poi diciamo continentale dopo. Non è semplicemente questo Illich. Lui ha in testa l'idea che sia possibile costruire istituzioni migliori. Bah, questo è il punto, no? Allora, che cosa, alla tua lettura, tu hai capito con chiarezza, perché io non ho capito con chiarezza, secondo Illich, in cosa consisterebbe, ovviamente non mi puoi dire, vabbè, negli effetti, lo vedi dopo, questa era buona e questa no, in che cosa consisterebbe sul piano programmatico una istituzione che differisca da quelle disabilitanti in quanto abbia un programma abilitante e abbia dei mezzi operativi abilitanti, degli strumenti, delle strutture, dei luoghi, delle istanze abilitanti, no? Perché, insomma, detto fuori dai denti, non è che l'istituzione tardo-illuministica invece abbia nei suoi programmi di essere disabilitante, no? Giusto? No, quindi, evidentemente, che cos'è che cambia? Qual è il nodo? E in questo senso, peraltro, penso che anche la questione del CIDOC di cui parlavi tu sarebbe molto interessante, perché quella era un'istituzione che lui d'un tratto ha deciso di chiudere perché ha ritenuto che stava diventando disabilitante. Ecco, lì si giocano delle questioni che mi stanno molto a cuore.
Sì, diciamo, vorrei provare da subito a dire un paio di cose, riservandomi però di risponderti un po' di più anche la volta prossima, perché alcuni dei passaggi che leggerò mercoledì prossimo vanno esattamente nella direzione di una bozza di risposta molto discutibile. Cioè, vorrei essere chiaro, la posizione di Illich non è la mia. Io ho detto che Illich va usato, diciamo, come antidoto al pensiero pigro. Non sto dicendo che noi dobbiamo praticare la descolarizzazione della società, per niente, per niente. Però, attenzione, Illich ha in mente alcuni strumenti e anche alcuni, diciamo, principi. Per esempio, per noi è molto critico, ma la sua idea della distinzione fra quella che noi chiameremmo la formazione professionale e quella che noi chiameremmo l'educazione, che lui stesso chiama invece l'educazione liberale, è molto discutibile, capite? Cioè, in quegli anni lì, quelli che proponevano la scuola pubblica, i marxisti, eccetera, ma si incazzavano come delle api su questa cosa qua. Perché a loro modo di vedere riproduceva le differenze di classe, ed è una buona critica Illich. Illich però mostra, a mio modo di vedere, che bisogna intendersi su cosa abbiamo in mente quando parliamo di educazione liberale e cosa abbiamo in mente quando parliamo di formazione, diciamo, all'azione, formazione professionale, formazione abilitante nel saper fare le cose. Settimana prossima mostrerò alcune delle cose che Illich dice che si potrebbero fare, che ci appaiono un po' utopistiche, in alcuni casi ingenue, ma che ci indicano una strada. E questa strada, per esempio, è legata, primo, all'assumere il fatto che i luoghi di produzione e riproduzione di sapere sono ovunque. E questo ha delle implicazioni. Questo, peraltro, è coerentissimo con McCree, perché McCree si immagina come un luogo di produzione e riproduzione del sapere che non ha nulla a che vedere con le istituzioni formalizzate del sapere. Non nei percorsi individuali, qualcuno di noi di più, qualcuno di noi di meno, ma nell'impostazione radicalmente sì. E noi facciamo delle cose che dentro l'università o dentro la scuola non potremmo fare, manco per scherzo, ma proprio manco per niente. Quindi questo è un punto importante. Secondo aspetto è che, diciamo, Illich tende a evidenziare un'idea secondo la quale bisogna deprogrammare la scuola, deprogrammarla. Queste cose che lui scrive sul fatto che tu, quando devi imparare a fare il meccanico, devi anche imparare l'etica, Può darci fastidio che lui dica che è una cazzata questa, ma in realtà ha un suo perché questo ragionamento. Ha un suo perché. Vorrei che ci ragionassimo attentamente, non in maniera astratta, ma pensando alle vite delle persone, capite? Per cui alla fine questi non la imparano di certo l'epica, quelli che vanno alle scuole professionali. Non so se voi avete un'idea di cosa sono le scuole professionali in Italia, no? Certo, l'epica non la imparano. Sto dicendo l'epica per dire la prima cosa che mi viene in mente, l'Iliade e l'Odissea. Però non imparano nemmeno ad aggiustare le automobili. Non imparano nemmeno a fare i meccanici. Non so se mi sono spiegato. Questo è un punto molto delicato, secondo me molto critico e significativo. Per cui l'idea di deprogrammare è significativa. E ti faccio un esempio che naturalmente non riguarda la scuola, perché io so troppo poco di scuola, per cui non voglio avventurarmi su un terreno che è mio, ma che riguarda l'università. In questi giorni è in discussione al Ministero, con pareri vari, un'ipotesi di liberalizzazione delle strutture dei corsi di laurea. Oggi un corso di laurea universitario ha delle regole che impongono per ogni cosiddetta classe di laurea un numero di crediti molto definito di ciascuna disciplina. Questo è un ingabbiamento che fa veramente paura, per cui se tu hai un progetto formativo che ti sembra buono e interessante, non puoi costruirlo come vuoi tu, ma proprio non puoi. È interessante che il Ministero propone di liberalizzarlo un po', non per le motivazioni che sono le mie, ma semplicemente per rendere comparabili i titoli di studio fra paesi diversi, perché ovviamente gli altri paesi hanno meccanismi differenti, però in Italia si è scatenata l'ira di Dio su questa cosa. E perché si è scatenata? Perché quello è un meccanismo di riproduzione istituzionale dell'istituzione stessa e di chi lavora dentro le istituzioni. Per cui il sindacato è contrario, il CUN, il Comitato nel Consiglio Universitario Nazionale è contrario, i rettori sono un po' meno contrari, ma perché fa più business. Però quello è un buon esempio. Se io e te decidiamo di costruire un nuovo corso di laurea, sostanzialmente noi non possiamo farlo, capisci? Perché abbiamo talmente tanti vincoli disciplinari, organizzativi, burocratici, manageriali, eccetera, che ce lo impediscono. Nella logica di Illich direbbe: ma fatti il tuo corso di laurea, fatti il tuo corso di laurea, poi se fa schifo o se non ci viene nessuno, peggio per te. Non so se mi sono spiegato. Ecco, questo secondo me è un'indicazione operativa, ma molto, molto, molto operativa. Pensatelo sulla scuola, non sono in grado di declinarlo allo stesso modo, con la stessa chiarezza sulla scuola, ma è un'indicazione abbastanza precisa di non deistituzionalizzazione totale, ma di reinvenzione istituzionale. Io penso che alcune cose in questa direzione un po' si possano fare per smontare alcuni dei meccanismi effettivamente disabilitanti. Sicuramente a livelli di formazione di un certo tipo, ma forse anche ad altri. Detto questo, io non penso che Illich abbia una piattaforma così pulita, definita e chiara, però alcune indicazioni precise le dà, secondo me. Magari ci ritorniamo su un po' anche mercoledì prossimo. Non so se ho risposto un po'.
Sì, Gabriele, il punto lo hai colto perfettamente, poi avremo modo di procedere, vediamo se ci sono altri che vogliono intervenire. Se no ti faccio a volo la mia seconda domanda. Ecco, ma secondo te, no, perché mi stanno abbastanza, questo testo mi ha veramente toccato. Secondo te, ad esempio, quando Illich dice bisogna cercare di istituire relazioni più potenti tra le istituzioni educative e la vita, no? In che cosa si distingue da quello che diceva Dewey? È la stessa identica cosa che diceva Dewey.
No, ma infatti. In questo io credo che, allora, che cosa non piaceva sicuramente a Illich di Dewey? È che Dewey era parte dell'establishment, fondamentalmente. Però okay. È vero che, sicuramente, no? Però da alcuni punti di vista ci sono invece delle assonanze. Quello che mette in campo sicuramente Dewey e che credo Illich riconosca come un punto significativo è proprio questo aggancio, no? Questo aggancio possibile fra l'esperienza educativa e l'esperienza della vita, che di cui Andrea ha parlato e che secondo me è molto chiaro nell'approccio di Dewey. Io credo che rispetto a Dewey quello che pesi di più maggiormente è, diciamo, l'assunzione, questo è un punto di vista importante, è l'assunzione della prospettiva. Cioè, Illich ti dice, ma se tu sei un ragazzino portoricano che sta a Spanish Harlem, è da lì che tu devi domandare il rapporto con la vita, con quella vita lì. Così come se sei un bambino africano dentro lo sperduto villaggio mozambicano, ho i miei bei dubbi che se tu gli dai la lim, che tutti sanno che cos'è, quella stupenda lavagna magica, hai risolto i tuoi problemi, no? Cioè, lì, secondo me, è molto... In fondo, Dewey è un grande riformista, no? La posizione di Illich è molto meno di riforma generale, molto di più di sperimentazione. In questo è molto 60, no? Molto anni 60, no? Ecco, secondo me questo è un punto su cui ragionare bene. E Illich ci sta dicendo, ma sapete di cosa stiamo parlando quando parliamo di educazione dei ragazzini che abitano a Spanish Harlem? Cosa sono loro? Chi sono loro? È vero che anche Dewey ti dice bisogna stare addosso, eccetera, però diciamo la varietà che Illich assume secondo me è molto più profonda e molto più radicale. Questo è un punto importante, però è vero, certamente, connessione fra l'educazione e la vita sta sicuramente dentro la prospettiva di Dewey, così come quella di Illich, questo è certo.
Sì, tu sai qualcosa su come funzionasse il CIDOC?
Qualcosa sì, non tantissimo, ma su questo vi dico magari qualcosa la prossima settimana. Tieni conto di che cos'era originariamente. Era un luogo di formazione per i missionari.
Sì, no, no, ma ancora di più la cosa mi sta a cuore e in chiaro, quindi per questo domandavo...
Purtroppo non ci sono tanti video o cose che fanno vedere.
Lì... No, appunto mi domandavo se ci fossero... descrizioni.
Non c'è tantissimo materiale su questo punto, cioè... effettivamente. Sì. Okay. Però, diciamo, tenete conto che lì la dimensione dell'atmosfera che citavo prima è importante. Cioè, c'era anche tutta questa componente, diciamo, un po' da guru, un po'... Cioè, dovete immaginare che lì non c'erano le classi, non c'è... Cioè, tutta questa roba qua saltava completamente. Okay. Però i discenti erano quel tipo di persone. In più c'era tantissimo l'idea che tu sperimentavi le cose che ragionavi lì andando in giro per le campagne del Messico a lavorare con i ragazzini, i bambinetti che incontravi nei villaggi, no? C'era un'idea molto integrata del fare pratica e poi del rifletterci su, molto estrema anche, no? Sì, sì. Molto legata alla condizione del sottosviluppo radicale molto forte che c'era in quei contesti. Infatti non l'ha fatto in mezzo alla California, l'ha fatto in un posto allucinante nel sud del Messico, in mezzo al nulla. Non l'ha fatto in una città, cioè tutto questo fa pensare, no?
Certo, sono stata a Cuernavaca.
Ma davvero? Dai!
Certo.
Certo, per i tuoi viaggi di Artaud. Ah, hai capito, io non ci sono mai stato.
Esperienza. Sentiamo se ci sono altri interventi.
Ma io se posso dire una cosa, così, proprio un'impressione a caldo da non conoscitore di Illich, però in effetti anch'io ho colto un po' di assonanze, no, con quello che diceva Dewey, e in effetti sono d'accordo con voi. Forse io ho visto un movimento contrario rispetto a quello di Dewey, cioè se Dewey tentava di far entrare la vita e il lavoro dentro la scuola, Illich forse vuole fare il contrario, cioè vuol far uscire dall'istituzione i ragazzi e più farli entrare nella vita e nel lavoro, però non sono un conoscitore di Illich, quindi è un'impressione a caldo. Forse avevano in mente una cosa simile, ma attraverso due movimenti differenti e opposti, forse. Però appunto chiedo
Andrea, secondo me questa è un'osservazione super interessante, perché è proprio così, a mio avviso. Cioè, in fondo, a Illich della scuola come istituzione non ne frega proprio niente. Questa è una differenza abbastanza forte, no? Cioè, il meccanismo di Dio è un meccanismo di riforma interna che assume la necessità, come dici tu, di far entrare la vita, l'esperienza.
Sì, e farla entrare... però universalizzarla dentro l'istituzione, che è una debolezza che abbiamo colto.
È così, cioè, è così.
Cercare di vedere la vita come qualcosa di universale, non questo fanciullo, questo bambino.
No, certamente, è un limite. Certamente.
Bisogna vedere il movimento contrario a cosa porta. No?
Sì, sì. Però, diciamo, questo è un punto su cui riflettere bene, anche perché poi dire la vita all'interno, all'esterno, non è molto facile. Però è anche vero, se voi pensate alle scuole elementari, pensate alle scuole elementari per quello che sono materialmente. Ad esempio, le scuole elementari sono oggettivamente dei luoghi fortissimamente chiusi. È proprio vero, hanno tutti un è obbligatorio, in Italia, voi sapete che non si può fare una scuola che non abbia una staccionata intorno, no? Questo è tipicamente italiano, no? È vero anche per i tram, voi sapete che in Italia non si può fare un parterre del tram se non c'ha la doppia staccionata a fianco. Questo è significativo, no? E per la scuola è così. Allora, è evidente che, per esempio, l'idea è di fare scuola fuori dalla scuola, ma proprio fuori. È un tema che è tornato molto in discussione anche in alcune esperienze abbastanza interessanti durante la pandemia, no? Perché lì c'era il problema che in aula non ci potevi stare. Allora, nessuno sa cosa vuol dire costruire davvero dei percorsi formativi che, ad esempio, rinuncino all'aula. Cioè, non è vero che non ci ha pensato nessuno, però c'è un ritorno molto forte di riflessioni di questa natura, no? E secondo me sono abbastanza interessanti. E come hai detto tu, è il dentro che va fuori, non piuttosto che il fuori che va dentro. Questo è un punto su cui varrebbe la pena di riflettere un po'. Sto parlando soprattutto del livello più basso dell'istruzione, no? Dell'istruzione primaria, elementare, eccetera. Bene. Spero di avervi più che altro. Ah, ecco, Giovanni.
Non mi Patrick. Ok. Buonasera a tutti, grazie per l'incontro, Gabriele. Scusate, è un po' tardi. Volevo soltanto dire che ascoltando queste letture di Veillich che non ho mai letto, io mi ci sono ritrovato abbastanza, anche come esperienza personale, e provo a dire un altro modo. Cioè, le istituzioni tendono a riprodurre se stesse, qualsiasi istituzione. E mi viene in mente un esempio clamoroso, un saggio giornalistico intitolato L'industria della carità, in cui Valentina Furlanetto ricostruiva come tutto il mondo delle ONG, quindi delle istituzioni, se volete, più meritevoli dal punto di vista morale, perché nate per aiutare le altre persone, tendono ad assorbire la maggior parte dei finanziamenti per il loro funzionamento, in modo anche proprio strutturale, non solo di corruzione, di disonestà che c'è in ogni ambito e anche nelle ONG. In più c'è l'aspetto, tu hai citato, che io non conosco, ma frequentando Bicocca, vedo che viene studiato molto di scienze della formazione, lui ha scritto un libro chiamato La pedagogia degli oppressi, e da lì si può evincere come l'istituzione tenda, ma non è solo lì, lo cito perché l'hai citato tu, l'istituzione tende in particolare poi a riprodurre se stessa come organizzazione burocratica e riprodurre i valori della classe, diciamo, dominante, dell'oppressore, che la fonda e la guida, e quindi poi dovrebbe trasmettere all'oppresso che la frequenta gli stessi valori, che è un po' un paradosso. Però, tuttavia, e quindi in questo senso, per quello che diceva prima Florinda, tutte le istituzioni sarebbero disabilitanti, in quanto tali. In questo pessimismo totale, mi viene in mente un piccolo aneddoto personale, e mi scuso per la sua pochezza. E cioè, come tutti, sono anch'io vittima di obblighi scolastici che ho patito, pur essendo uno studioso ligio a dovere per mia natura e carattere. E ricordo, ad esempio, in letteratura latina, io in particolare, ma nessuno dei miei compagni ha mai apprezzato Virgilio, che sembrava veramente semplicemente l'ambasciatore di Augusto, dell'imperatore, e poi tutti odiavamo il modo in cui celebrava Enea. Il suo abbandono di Didone, che ci sembrava molto ingiusto da romantici, però. Mentre avevamo molto Marziale per le sue volgarità, che quell'età fanno divertire, Catullo per il suo amore straziante, tragico. Quindi non eravamo insensibili alla letteratura latina, solo ci interessavano altre cose. Se i nostri docenti avessero capito un po' di più freme nel cuore di un adolescente, forse l'avremmo usato più volentieri, è il latino come lingua e struttura grammatica e la letteratura stessa. Non voglio dire che deve essere l'alunno a definire il programma, però quasi sì. Cioè, il problema è che l'istituzione forse dovrebbe appunto dare più ascolto a chi la frequenta. E mi è venuta in mente anche la parabola del seminatore che citava Francesco Emolo. Cioè, tu non sai mai quello che dici, che effetti suscita. Se riesci a essere attento sugli effetti, adesso torno a dire la battuta, semplificando molto, e mi scuso, abbandona Virgilio e approfondisci Catullo. Tanto se lo scopo è imparare il latino, ci riesci anche con Catullo. Questa flessibilità manca nell'istituzione, perché appunto tende solo a confermare se stessa, se non addirittura i valori per cui è nata, ed è un problema grosso. Grazie.
Grazie mille, grazie. Torniamo su questo punto, secondo me. Francesco?
È tardi?
No.
La questione, non lo so, io ho un po' letto Illich, uno degli autori che invece per me sono abbastanza importanti. La questione dell'istituzione disabilitante non è, forse non va presa appunto come, ok, tutta l'istituzione, tutte le istituzioni sono disabilitanti, perché in realtà c'è chi nella... C'è una parte di persone che passano per le istituzioni e da queste vengono in realtà abilitate, perché la questione sociale del riconoscimento attribuito tramite l'istituzione, quello del titolo, ad esempio, fa sì che poi attraverso l'istituzione molta parte della società possa trovare un ruolo di potere, un ruolo di riconoscimento appunto all'interno di quella che è la comunità. Quindi è disabilitante appunto il fatto di sottolineare, come hai fatto tu più volte, che Illich pensa ai ragazzini del Messico piuttosto che del Sud America in generale, o dei portoricani di New York, è molto importante. In questo senso il riconoscimento della scuola è già un modo attraverso cui la scuola poi esce da se stessa. Non è vero che la scuola è totalmente chiusa dentro se stessa. E secondo me una coppia concettuale che può aiutare a muoversi all'interno di quello che è il pensiero di Illich, che non è una coppia di Illich, può essere quella della differenza tra tattica e strategia, pensata ad esempio da Desertò, no? E forse quello di Illich si può avvicinare più a un pensiero della tattica, laddove non c'è l'idea di appunto costruire nuovi sistemi che possano sostituire sistemi già esistenti o rivoluzionarli totalmente, e forse per questo era inviso ai marxisti, perché non c'è l'idea di una rivoluzione totale dei sistemi, ma c'è più l'idea delle pratiche e della possibilità di sviluppare pratiche a seconda anche delle possibilità date in situazioni evidentemente difficili. E un altro aspetto che mi sento di sottolineare sempre relativo alla questione istituzione, c'è un bel passaggio, una bella immagine di Illich in Disoccupazione creativa, in cui lui fa l'esempio di come dice: oggi i ragazzini giocano nelle macerie dei castelli, quindi se noi pensiamo a quella che era l'istituzione del castello nel Medioevo, forse un domani giocheranno così nelle macerie delle nostre università. Perché l'istituzione scuola, istruzione è quello con cui abbiamo a che fare adesso, e non penso che nell'idea di Illich ci sia l'idea di creare un'istituzione scuola permanente, eterna, duratura, ma è già assunta in una sua fine, prima o poi, che ha da venire. E quindi da fare quello che si può fare adesso nel possibile.
Grazie mille. Io voglio tornare la prossima settimana su questo tema tattica-strategia, perché è molto pertinente secondo me, Francesco, ma proprio molto, e ha a che vedere con la questione di che tipo di operazioni lui propone, che sono secondo me effettivamente operazioni tattiche, nell'accezione che dici tu, quindi mi piacerebbe tornare su questo tema. Allora, c'è qualcun altro che ha alzato la mano?
Sì, è Luigina Cottino, sì,
okay.
Sì.
Poi dopo io chiuderei, perché sennò vi dico che mi chiudono dentro nel Politecnico, sarebbe bruttissimo. Già vivo qua tutto il tempo, dormire anche qua sarebbe brutto. Per cui sentiamo Luigia, poi tenetevi le cose per la prossima settimana se volete. Non ti sentiamo?
Ecco, volevo dire che nel mio furore giovanile l'ho buttato via il libro di Ivan Illich. Perché volevo proprio letteralmente letto e buttato, anche se ho apprezzato tanti punti molto significativi. Mi ricordo certe organizzazioni di lezioni di inglese che ha fatto per permettere a questi ragazzi di imparare l'inglese e che erano affascinantissime. Detto questo, avendo lavorato in Corso Garibaldi a Milano negli anni 70, quando c'era il Corso Garibaldi con le case occupate, e non vi dico la popolazione che usciva di lì, Ivan Illich mi è rivenuto in mente. E quando hai a che fare con quei ragazzini lì, l'istituzionalizzazione della scuola diventa pesante. Chiuso.
Grazie, è un ricordo molto opportuno e super utile, secondo me. Comunque la tentazione di buttarvi il libro ce l'hanno tutti. No, no, ma è vero, eh. È giusto anche dire, ma che cavolo mi stai dicendo? Poi per me, io diversamente da Francesco, per esempio, io sono proprio vecchio stampo, cioè scuola pubblica, capito? Quindi per me in un certo senso è un po' respingente, no? Però ripeto, osserviamolo per quello che ci può dire di messa in discussione di alcune cose, ma ci torniamo settimana prossima. Vi ringrazio tutti intanto.
Grazie a te, Gabriele. Grazie. Ti consentiamo di sgattaiolare fuori dalla tua istituzione.
Certo, se no sono nei guai.
Di procedere verso casa, senza essere prigioniero e disabilitato. Dunque, grazie, veramente grazie di tutto e ci vediamo mercoledì prossimo.
Ciao, buona serata. Ciao, Gabriele.
Ciao a tutti.
Buona serata a tutti.
Grazie a tutti.
Buona serata, grazie.
Ciao. Togli la registrazione, Flo.